Sono il direttore di Smart City Exhibition, che è una manifestazione sulle città intelligenti, e oggi sono qui in veste di presentatore, sono il Pippo Baudo della situazione. Ho il piacere di presentare i relatori per questo keynote, che sono Paolo Gatti, assessore alle politiche attive del lavoro, formazione, istruzione e politiche sociali della Regione Abruzzo, e Germano De Santis, direttore delle politiche attive del lavoro, formazione, istruzione e politiche sociali. Due parole soprattutto sul nostro assessore per il tipo di azione che ha portato avanti da quando ricopre questo ruolo. La sua azione amministrativa si dipanna lungo tre assi principali d'azione. La prima è un'azione riformatrice su sette interventi di rilievo: l'accreditamento degli enti di formazione, il dimensionamento scolastico, il piano sociale regionale, la legge di riforma dell'apprendistato, la riforma dell'accreditamento servizi del lavoro e l'introduzione della dote individuale per i lavoratori in crisi. Seconda è un'azione di contrasto alla crisi occupazionale, gestendo oltre 190 milioni di euro per interventi di ammortizzatori sociali in deroga, assunti sempre all'unanimità dal CICAS. La terza invece è un'importante azione di gestione dei fondi europei, con il recupero dei fondi disimpegnati dalla precedente giunta, 24 milioni di euro con i quali si è finanziato il progetto Lavorare in Abruzzo, che ha creato oltre 2.700 opportunità di lavoro. È stato messo al bando e rendicontazione di tutti i progetti del vecchio programma operativo, riuscendo a evitare il disimpegno delle risorse. Infine è stato dato l'avvio alla nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo per 134 milioni di euro per sostenere il rilancio e l'ammodernamento del sistema Abruzzo. Quindi abbiamo a che fare con una coppia che è riuscita sicuramente a riavviare i meccanismi della spesa in Abruzzo. In questo momento si parla molto di questi temi in tutto il Paese. Credo che sia interessante sentire cosa hanno da raccontarci rispetto alla loro azione amministrativa. Prego.
Allora, buon pomeriggio a tutti. Come già è stato ampiamente precisato nell'introduzione, siamo qui a parlare di come siamo riusciti a recuperare una situazione veramente difficile a livello amministrativo e gestionale e anche politico, perché si veniva da un momento di profonda crisi amministrativa e politica della nostra macchina burocratica nella spesa del Fondo Sociale Europeo. Quando l'assessore Gatti ha preso il mandato di assessore, la spesa certificata in Abruzzo ammontava a 345.000 euro, quindi parliamo di una massa di denaro che era veramente risibile, e le norme comunitarie sono molto complesse, ma impongono dei target di spesa a scadenza biennale, e se non si raggiungono queste risorse, come è noto, succede che la regione, che tecnicamente viene chiamata autorità di gestione, è costretta a rimandare queste somme di denaro ingenti all'Unione Europea. Quindi è stato importante organizzare la macchina burocratica in maniera coerente con le esigenze di non perdere queste risorse, specialmente in una regione come la nostra, che per il debito della sanità ha anche dei deficit di bilancio con finanza propria. E quindi si è partiti su una logica di intervento e di programmazione molto stringente. E quindi, ecco, con l'ausilio anche dell'assessore siamo partiti su una programmazione pluriennale. Il primo atto di programmazione dell'assessore è stato una programmazione triennale. In un anno abbiamo programmato il 2009, il 2010 e il 2011, recuperando quindi immediatamente 134 milioni di euro che non erano stati finora programmati. E contestualmente si è intervenuti sul recupero di 24 milioni di euro dalla programmazione 2000-2006 che le precedenti amministrazioni non avevano avuto la possibilità di spendere, con un intervento di cui poi magari lascerò più ampiamente la parola all'assessore, Lavorare in Abruzzo, che ha avuto un'ampia ricaduta sul territorio. Il tentativo, che poi è diventato un risultato, è stato di cercare di utilizzare il Fondo Sociale Europeo come strumento di coordinamento e di indirizzo del mercato del lavoro, del mercato della formazione, delle politiche sociali in Abruzzo, per cercare di far sì che questo fondo comunitario aiutasse a creare un nuovo modello di sviluppo condiviso dalle parti sociali sul nostro territorio, perché tra l'altro tutte le programmazioni vengono portate dall'assessore Gatti all'attenzione delle parti sociali e vengono quindi concordate, anzi viene coinvolto anche il potere legislativo con il Consiglio. E venendo negli aspetti più squisitamente tecnici, siamo intervenuti su dei macrofiloni. In primo luogo sulle politiche dell'occupazione, si è cercato di utilizzare il Fondo Sociale Europeo per cercare di invertire le curve di tendenza del mercato del lavoro. Quando nel 2009 si è cominciato a ragionare in questi termini, il mercato del lavoro abruzzese aveva un numero di occupati che non raggiungeva le 490.000 unità, eravamo intorno ai 485.000. Oggi siamo a 507.000. Parliamo di lavoratori subordinati, classici, a tempo indeterminato full time. Quindi parliamo della massa critica del lavoro stabile. E si è cercato appunto con progetti come Lavorare in Abruzzo o con altre iniziative di incentivo occupazionale a cercare di invertire la tendenza. Segnatamente c'è stata una campagna molto intensa sull'occupazione femminile. Sull'occupazione femminile noi avevamo un dato di partenza che non era entusiasmante, nella misura in cui l'occupazione femminile in Abruzzo era di circa 2.000 unità in meno di assunzioni all'anno rispetto agli uomini. Segnatamente gli uomini erano a circa 23.000 unità di assunzioni all'anno nel 2009, le donne a 21.000. Oggi vi dico subito, il dato è di 26.000 donne assunte nel 2011 contro 24.000 uomini, quindi è aumentata la massa critica degli assunti in senso generale, ma è aumentata ancora più significativamente il numero delle donne assunte in maniera stabile. E poi in particolare è aumentato il numero delle donne nelle fasce di età che vanno dai 18 ai 40 anni. Quindi siamo riusciti anche a intervenire su quella fascia di età che notoriamente anche per gli obblighi parentali tipici delle donne viene poi coinvolta in una difficile reimmissione nel mercato del lavoro. Però chiaramente combattere il tasso di disoccupazione in una regione di cerniera come l'Abruzzo non poteva passare solo per l'incentivazione del lavoro subordinato, era anche necessario lavorare su forme di lavoro autonomo nuove. Quindi ad esempio con progetti come Fare Impresa siamo riusciti a fare un importante start-up. Queste prime iniziative ci hanno portato recentemente a fare un nuovo intervento, la Crescita e Donna, che è in esecuzione su tre linee di intervento, che sta dando importanti risultati. Siamo intervenuti sulle donne professioniste, sulle donne imprenditrici e sui voucher di conciliazione tempi vita di lavoro. Questo per permettere quindi anche alle donne che avevano, sulla terza linea di intervento, che avevano già un lavoro stabile, di poter gestire meglio i propri obblighi lavorativi con gli obblighi parentali. Questo progetto però non nasce come un progetto isolato, nasce in un più ampio progetto di programmazione che è collegato alla programmazione del piano sociale regionale, perché di concerto con l'assessore, di fronte alla riduzione importante della finanza derivata ministeriale in materia di sociale, o anche alla quasi azzeramento del fondo non sufficienza per fare gli esempi di cronaca, abbiamo programmato il Fondo Sociale Europeo in maniera tale che andasse a operare sinergicamente col piano sociale regionale. E come? È evidente che con i fondi ministeriali e con la partita contabile regionale abbiamo garantito le cosiddette attività ordinamentali, cioè quelle attività che normalmente un piano sociale regionale deve garantire, i LEP per intenderci, o l'IVEAS per usare il termine tecnico del sociale. Però al contempo un'analisi di contesto del sistema delle politiche sociali in Regione Abruzzo si è pensato di introdurre degli momenti di programmazione innovativa di questi servizi per cercare di alzare il target di qualità dei servizi medesimi, intervenendo su politiche a valenza sociale finora poco perseguite, e quindi l'intervento sulle donne, l'intervento sui detenuti, l'intervento sui disabili, sugli immigrati, sono sei linee di intervento che ci stanno portando quindi a creare una gamma variegata di interventi. Ma la programmazione dell'FSE non si è limitata a questa, è entrata pure su altri progetti, sull'istruzione e quant'altro. Questo ha portato, questa enorme massa critica di interventi, a una totale riprogrammazione delle modalità gestionali della gestione interna del Fondo Sociale Europeo. Perché? Perché ci siamo trovati improvvisamente a dover creare, gestire e assegnare un numero rilevante di attività, in lassi temporali molto ridotti. Poi vi dico anche il target che con l'assessore ci siamo dati, il risultato che abbiamo avuto l'anno scorso. Quindi, dovendo lavorare o in regime di gara pubblica sovente sopra soglia comunitaria o in avviso pubblico formativo a natura concessoria, era normale che si procedimentalizzasse il più possibile la nostra attività. Quindi si è passato poi a una totale revisione del manuale di gestione del Fondo Sociale Europeo e delle linee guida, anticipando un indirizzo che poi è emerso nella novella legislativa di luglio del codice dei contratti pubblici. Già a marzo dell'anno scorso ci siamo dotati di un unico disciplinare, di un unico capitolato d'oneri e di un unico avviso pubblico come format. Quindi vuol dire che i nostri servizi preposti all'attuazione delle singole attività, a competenza che nasce dalla materia tematica che viene perseguita da ogni singolo servizio della direzione, nel costruire l'affidamento in gara pubblica non deve redigere tutti i disciplinari, tutto il capitolato, parte già da una base predefinita, deve solo concentrarsi sull'oggetto. Questo ha delle ricadute immediate. Intanto è ovvio, si abbattono i tempi di redazione e di pubblicazione delle gare e degli avvisi, ma al contempo il dirigente, il funzionario preposto si concentra più sulla parte sostanziale che su quella procedurale. Ma ancora di più, come ricadute in diretta, eventuali deficienze procedimentali, suggerimenti operativi individuati da un servizio hanno una ricaduta immediata su tutti gli altri servizi, perché vi è appunto uno standard unico. E c'è anche una maggiore trasparenza del cittadino, perché noi sul nostro sito internet regione.abruzzo.it/fil pubblichiamo l'intera documentazione del Fondo Sociale Europeo, non solo le gare, ma anche i documenti che regolamentano in maniera obbligatoria il nostro corretto agire amministrativo. Quindi il cittadino già sa come noi redigeremo i nostri capitolati, i nostri disciplinari. Anzi, sul sito abbiamo messo su un regime di FAQ dove praticamente in tempo quasi reale, massimo quando va male rispondiamo con 48 ore di ritardo, rispondiamo alle domande, chiaramente in forma anonima, di tutti coloro che hanno un interesse a capire gli aspetti che magari sono poco chiari dei bandi. Questo chiaramente ci ha permesso di spendere molto più velocemente le risorse, a punto tale che l'anno scorso, poi l'assessore racconterà meglio, ci hanno chiesto addirittura a un certo punto di rallentare l'attività, perché i nostri attuatori in sede regionale non riuscivano a stare dietro alla sequenza di bandi. Siamo riusciti a far partire 6 gare d'appalto nel giro di un mese. Questo però ci permette pure di programmare nel cronoprogramma degli interventi le attività. Faccio un esempio: la formazione continua, che è un'attività che è molto gettonata sul territorio, la facciamo uscire quando i fondi interprofessionali non operano. In Abruzzo segnatamente i fondi professionali escono fra ottobre e novembre, allora noi usciamo in primavera. Così l'imprenditore ha 2 opposte finestre durante l'anno per poter intervenire. Adesso stiamo pensando di fare lo sportello continuo. Ecco, queste sono tutte attività su cui stiamo lavorando in maniera significativa, oppure i voucher per l'alta formazione universitaria, li facciamo uscire contestualmente all'inizio dell'anno accademico, in maniera tale che lo studente già sa come organizzarsi sui propri costi universitari. Questo poi comporta una serie di attività interne di rendicontazione, certificazione di spesa, che ci ha anche portati a rivedere completamente le procedure di controllo. Il nostro tasso di fallimento nelle attività è sceso sotto l'1,2%. Eravamo arrivati a un vizio sistemico nel 2008, quando l'assessore e il sottoscritto non c'erano, che è il 37%, perché tra l'altro c'è stato un scandalo giudiziario. La Commissione europea ritiene che fino al 10% non vi è una rilevanza nel deficit di inefficacia dell'attività, quindi siamo quasi a un quinto del massimo di tolleranza ammessa. Tutto questo quindi sta comportando una continua riprogettazione delle nostre attività, dove la formazione non scompare, ma diventa un corollario più ampio di un'attività sinergica con una finalità. Si cerca nell'analisi di contesto di territorio al momento della programmazione di individuare i settori merceologici e produttivi con maggiore esigenza di manodopera. Si cerca di collegare queste attività a percorsi di inclusione sociale quando magari siamo sulla bassa scolarizzazione o quando siamo su percorsi ad alta tecnologia per evitare la fuga dei cervelli, che in Abruzzo vi è stato in passato un trend di migrazione della manodopera intellettuale molto alta. Adesso i nostri indicatori ci stanno dando invece dei segnali in cui la percentuale dei disoccupati laureati sta tornando a livelli normali e sta aumentando significativamente il numero invece degli occupati laureati in Abruzzo e residenti in Abruzzo. Tutto questo però chiaramente comporta una scansione temporale nel tempo delle attività da programmare e da gestire. Tant'è vero che a settembre del 2010 programmammo il 2009, 2010, 2011 e l'assessore si era autoimposto l'obiettivo che dei 23 progetti da realizzare ne dovevamo fare almeno la metà. Poi, come dico io, ne abbiamo fatti 17 e tre quarti. Questo ci ha permesso di programmare già nel mese di maggio il 2012-2013, e le parti sociali in questi giorni si stanno confrontando con noi su questi aspetti. Domani c'è la riunione definitiva, quindi significa che noi andiamo a programmare il 2012 in tempo reale. E faccio una battuta per non togliere poi troppo tempo all'assessore: quando l'assessore Gatti programmò il 2009, 2010, 2011, nel 2009, qualcuno in Regione Abruzzo si domandò perché si programmava il 2010 e il 2011, e lui disse in una riunione: perché si programma il futuro. Ecco, non era normale programmare anticipatamente le annualità a venire o quelle in corso. Siamo riusciti ad andare pure a questo. E rubo un'ultima battuta all'assessore, perché lui, quando ho preso l'incarico, mi disse che l'Abruzzo doveva diventare eccezionale nel momento in cui diventava una regione normale. Quindi oggi una delle notizie che mi sento dire per la parte amministrativa è che riusciamo con normalità a programmare, a gestire e a spendere risorse che prima era eccezionale programmare, non andare a spendere. E ogni anno si arrivava al fatidico 30 di novembre, che è la data mortale per il disimpegno automatico, sempre con la paura di non farcela. Quest'anno i nostri indicatori invece serenamente arriveremo a questo break even senza problemi. Però ecco, non voglio rubare altro tempo all'assessore.